Sì, infatti ho cominciato proprio con una diapositiva che riproduce un treno di lusso. Negli anni 20, c'erano già all'inizio del Novecento, però negli anni 20 si affermano questi treni di lusso internazionali, tra cui l'Oriente Express, che non è una novità degli anni 20, ma negli anni 20 estende il suo ruolo. E quindi questa idea che ci ha dato Massimo Ferrari del viaggio attraverso l'Europa con il treno, ecco, questo ventennio è al suo apogeo. Poi negli anni 50 la percezione del viaggio internazionale sarà più legata agli emigranti, con i treni, e poi arriverà l'aereo. Dopo la metà degli anni 50 comincerà l'aereo a prendere piano piano il sopravvento, che negli ultimi 10-15 anni ha preso definitivamente il sopravvento l'aereo. È tutta una storia in cui il treno va verso la parabola discendente. Però in questo periodo, negli anni 20 e 30, siamo all'apogeo per un verso e all'inizio della chiusura dei rami secchi per l'altro verso, cioè si cominciano anche a chiudere le tranvie extraurbane e alcuni tronchi ferroviari. Ora io, a differenza di Carlo Barberini, che ci ha fatto una bella relazione, come dire, discorsiva, io vado per flash. Vado soltanto a spiegare che cosa c'era in quegli anni, delle tematiche principali, perché naturalmente poi la storia dei trasporti è molto complessa. Ce ne ha già ricordato qualcosa riguardo, per esempio, all'affermazione dell'automobile negli Stati Uniti. Qui dirò qualcosa sulla concorrenza fra treni e camion, e fra treno e pullman automobile, ma soltanto per piccoli flash. Vado avanti. Riallacciandomi alla crisi del dopoguerra e a quel biennio rosso 1919-20, va ricordato che i ferrovieri furono protagonisti del biennio rosso. Allora, la ferrovia aveva avuto una grande importanza durante la Grande Guerra. Ricordo anche che il principale simbolo della fine della guerra, che è il trasporto del milite ignoto da Aquileia a Roma, avviene in treno, con folle festante, le stazioni, grande sfarzo di fiori. Naturalmente, tutto è un paese che si muove in treno. Si erano mossi in treno
La tradotta, la famosa tradotta.
Erano i fanti della prima guerra mondiale, erano andati in treno, i rifornimenti al fronte del nord-est venivano fatti in gran parte in treno. Certo, cresce anche il camion, come ci ha ricordato Carlo Barberini. La Fiat si sviluppa in questo periodo molto con il camion, non tanto con le automobili quanto con i camion, perché a supporto del treno arriva per la prima volta il camion negli anni della Grande Guerra 15-18, però la ferrovia è fondamentale. Lo sarà fino alla seconda guerra mondiale, quando, ricordo, i bombardamenti colpiscono in prima misura le ferrovie, i nodi ferroviari, perché anche allora andava tutto, per una gran parte, in treno. Il biennio rosso è un periodo molto difficile, i ferrovieri bloccano continuamente la circolazione. Cominciano nel gennaio del 1920 con uno sciopero per 10 giorni che blocca il paese. Io mi ricordo, l'ho studiato questo a livello locale, e negli ultimi giorni di sciopero i giornali avevano cambiato il colore della carta, perché non arrivava neppure più la carta, i rifornimenti per la stampa dei giornali non arrivavano, c'era la carta di un colore diverso. Questo per far capire come il blocco dei trasporti ferroviari bloccasse il paese, perché andava tutto con il treno. La situazione però è difficile, proprio i ferrovieri fanno una gran confusione. Nel 21 il deficit delle aziende è diventato allarmante, e i ferrovieri sono tanti, tra i 235.460 al 30 giugno del 21 è la cifra maggiore mai raggiunta dalle ferrovie dello Stato in Italia. Tante cose, c'erano le 8 ore di lavoro che prima non facevano, non avevano licenziato gli avventizi assunti durante l'emergenza bellica, e quindi riallaccio a quello che ci diceva prima Barberini. C'è una forte inflazione in questo periodo, una grande spesa pubblica e un grande indebitamento dello Stato anche per le ferrovie, non solo, perché tutta la macchina amministrativa, che era in forte crisi e che era caratterizzata da quella che fu definita un'elefantiasi burocratica, cioè la macchina burocratica è diventata enorme. Arriva Mussolini, che con i ferrovieri già ce l'aveva prima di andare al potere. Nel dicembre del 22 scioglie, quindi nel dicembre del 22 vuol dire poco dopo che è andato al potere. Lui fa la marcia su Roma il 28 di ottobre del 1922. La marcia su Roma, anche quella, si fa in gran parte in treno. Chi era più vicino arriva col camion, ma dalle parti più lontane arrivano in treno. E lui viene giù dopo via Pontremoli, Pisa, in vagone letto, quando ormai i suoi uomini erano arrivati già a Roma, perché il re si era rifiutato di firmare stato d'assedio, e lui arriva tranquillamente dopo quel vagone letto. Sempre in tempo, tutto in tempo. Scioglie il consiglio di amministrazione, nomina un commissario straordinario e inizia l'operazione di risanamento. Al 30 giugno del 22 i ferrovieri erano 226.000 e due anni dopo sono ridotti a 174.000. Ci furono 50.000 esonerati in virtù di varie norme emanate dal governo. Una parte erano gli avventizi, cioè quelli non di ruolo assunti durante la prima guerra mondiale, ma una parte erano anche gli attivisti del Partito Socialista e poi anche del Partito Comunista, licenziati con la motivazione dello scarso rendimento. Fu anche un impatto forte sulle ferrovie e su tutto il mondo delle ferrovie, che è stato ricordato fino a che c'è stato un mondo delle ferrovie unito, ormai è tutto spezzettato anche quello, quindi è difficile ora ricordare questi eventi anche con la mentalità di oggi. Mussolini poi mette in atto anche sistema coercitivo, che è la milizia ferroviaria, fondata nel maggio 1923, che faceva parte della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per scopo aveva quello di garantire l'ordine all'interno del territorio delle stazioni, questo era molto importante, ma anche di sorvegliare che i ferrovieri, con il loro forte sindacato, non si rimettessero a fare sciopero e non bloccassero il paese. Qui ho riportato un orario ferroviario, ora finisco con i ferrovieri e vado rapidamente alle ferrovie. È un orario del novembre 1927, ma lì Massimo Ferrari ne ha avuto del 1930, e sono delle rarità. Gli orari ferroviari purtroppo sono sempre stati usa e getta, si buttavano via. Un mese fa il nuovo assessore regionale della Toscana mi ha chiesto una relazione sull'aumento dei tempi di percorrenza dei treni in Toscana negli ultimi 20 anni. Ce l'avevo io perché l'avevo conservata a casa, no, non sono riuscito a trovare, nemmeno nelle ferrovie. Ricordo però che c'è alla Biblioteca Nazionale delle Ferrovie, alla Biblioteca delle Ferrovie dello Stato a Roma, la raccolta completa degli orari ferroviari dal 1899, che è un patrimonio unico in Italia. Lo ricordo qui all'ingegner Cantanessa, che ci fa compagnia stasera, che è il responsabile dei treni storici di Trenitalia, c'è soltanto lì, perché tutto il resto ci sarà qualche collezionista, alcuni,
qui
anche. Però
qui anche. Credo che anche qua.
Qui sì c'è qualcosa, ma qui ci sono alcuni, c'è qualcosa, cioè ce ne saranno 10 nell'arco di un secolo e più. Quindi veramente questo è un qualcosa. Perché l'orario ferroviario perché è importante? Perché c'era tutto. Siccome il paese si muoveva in treno, anche la regana degli alberghi veniva fatta sull'orario ferroviario. Quindi era una sorta di guida del territorio. C'era scritto anche a quanta distanza era la stazione dal paese. C'è una cosa importante anche per lo studio del territorio italiano, che però è poco usata perché è poco disponibile, c'è soltanto la Biblioteca delle Ferrovie a Roma, la raccolta completa. E vede che comprendeva non soltanto le ferrovie, ma anche la navigazione, tranvie, servizi automobilistici per le autolinee, e poi la navigazione marittima e le prime linee aeree nel 1927. Qualcosa di molto importante che varrebbe la pena anche di cercare di digitalizzare prima che sparisca del tutto. Altra grande tematica degli anni 20 e 30 sono le nuove stazioni. Negli anni 20 cresce il movimento ferroviario, i vecchi fabbricati ottocenteschi diventano spesso insufficienti per il movimento accresciuto, furono sostituiti in gran parte negli anni 30 e i due simboli principali sono Milano Centrale del 1931 e Firenze Santa Maria Novella del 35. Sono quasi contemporanei nella costruzione, però c'è un cambiamento architettonico forte. Milano Centrale è l'ultima grande stazione monumentale. Monumentale intendo dire che la stazione nell'Ottocento era seguito lo sfarzo ornamentale dei grandi palazzi del Rinascimento. Fino a Milano Centrale c'è sempre questa idea che la stazione debba essere un monumento della città. Più la città è grande e importante, più la sua stazione deve adeguarsi all'importanza della città. Poco dopo, quando si progetta la stazione di Firenze, Santa Maria Novella, invece si pensa, c'è un cambiamento nell'architettura, diventa la stazione un edificio funzionale, c'è la cosiddetta razionalità appunto nell'architettura e la stazione diventa soltanto un edificio per i treni. Immagino che tutte le conosciate, comunque questa è il Milano Centrale che ovviamente tutti conoscete, si vede bene lo stacco rispetto a Firenze, Santa Maria Novella del 35. Tutta un'altra cosa. Non c'è più la tettoia che era il simbolo della stazione dell'Ottocento, ci sono queste pulizie in cemento. ed è veramente completamente diversa. Tante altre stazioni poi vengono costruite in questi anni, in gran parte dall'architetto Angelo Mazzoni, che è stata in gran parte da lui che era il tecnico delle ferrovie che si occupava delle stazioni, anche nelle medie e piccole città, ce ne sono veramente tante rinnovate negli anni 20 e soprattutto negli anni 30. Inizia in questo periodo la concorrenza della strada. Il camion, che si è sviluppato molto durante la Grande Guerra, comincia a fare concorrenza al treno. La ferrovia che fa? Reagisce con l'INT. I più anziani di voi si ricorderanno dell'INT, che gestiva gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato, anche negli anni 70, fino a tutti gli anni 70, anche all'inizio degli anni 80. Non so bene quando sia cessato l'INT definitivamente, però è qualcosa di recente la cessazione dell'INT. Era una società controllata dalle ferrovie dello Stato che cercava di ovviare al problema del treno, che è quello della rigidità, cioè se la prima si parte dalla stazione, mentre il camion faceva servizio porta a porta. Quindi che fa l'INT? Integra il servizio merci ferroviario in collaborazione e non in concorrenza con la ferrovia. Rende in consegna al domicilio, lo riporta al domicilio la merce per il tratto maggiore viaggio in treno. C'è tutta anche una politica dei trasporti negli anni 20, è legata al sostegno del treno che altrimenti perdeva tutto il camion, la fa Mussolini, perché poi negli anni 50 si perde completamente tutto e pian piano il treno merci perde veramente, fino a rinnovare tutto ai minimi termini e al trasporto di alcuni tipi di prodotti, soprattutto le grandi produzioni. Le innovazioni di questo periodo. La ferrovia negli anni 20 e 30 è ancora un emblema di progresso, poi dagli anni 50 non lo sarà più, fino ai tempi nostri, perché l'alta velocità ha introdotto un'altra rivoluzione ferroviaria. Le tre ore da Milano a Roma rappresentano qualcosa di veramente importante in tema di spostamento a livello nazionale. In questo periodo, come progresso, ci sono gli elettrotreni, le direttissime, le littorine e i treni popolari. Le prime tre sono innovazioni tecniche, l'ultima è un'innovazione economico-sociale, diciamo, che dura tra l'altro pochi anni, ma è importante, poi vediamo. Dal vapore all'elettricità. Allora, il ventennio caratterizzato dal governo fascista punta ancora molto sul miglioramento delle ferrovie. Il raddoppio dei binari, cosa importantissima quando cresce il numero dei treni, perché con due binari non si fanno gli incroci, con un binario solo c'è sempre il problema di scambiarsi in stazione. Si passa da 3.569 km nel 22 a 4.486 nel 40. Sono abbastanza, ma non tanti, eh. Invece le elettrificazioni sono veramente molte, da 689 km a 5.173. Si arriva a un terzo della rete ferroviaria elettrificata alla fine del periodo fascista. Nel 1940 si va da Torino a Reggio Calabria senza trazione a vapore, cioè si può andare con l'elettricità dal nord al sud dell'Italia. E l'Italia è all'avanguardia nell'elettrificazione, per un certo periodo ha la rete elettrificata più grande d'Europa nel rapporto all'estensione territoriale. Perché si investe nell'elettricità? Perché c'è il problema del carbone, che da noi non c'era, mi andava importato, perché i carboni nazionali di quali mica non erano adatti, mi andava tutto importato, e allora per emanciparsi da questo problema dell'importazione del carbone, che ci mandava sempre in deficit, una bilancia commerciale, si cerca di elettrificare, di investire molto sull'energia elettrica in generale, non solo nelle ferrovie, ma anche come industria nazionale, quindi l'elettricità è qualcosa di molto importante in questi anni. Quindi, come conseguenza di questo, prima che in altri paesi cessa la progettazione e la produzione di locomotivi da vapore, perché appunto si va verso l'elettricità. Gli elettrotreni. Gli elettrotreni sono molto importanti perché riducono moltissimo i tempi di percorrenza in questo periodo. Una buona parte delle elettrificazioni per cui con le quali da prima si va col sistema trifase a corrente alternata, poi dal 25 col sistema a corrente continua, per una volta che è arrivato fino ai giorni nostri, solo quelli dall'alta velocità ora hanno un tipo di elettrificazione diverso. Comunque dal 37 al 39 c'è il grosso delle elettrificazioni a corrente continua, a 3000 volte, come dicevo prima. Io ho messo un piccolo elenco di ferrovie elettrificate in questo periodo, le ferrovie principali. ma anche alcune ferrovie in concessione vengono elettrificate durante il ventennio. E il motivo è le sanzioni inflitte dalla Società delle Nazioni, che era l'antenato dell'ONU, all'Italia quando attacca le Chioggia nel 1935. Quindi c'è l'embargo sul carbone, sui combustibili liquidi, e allora si investe ancora di più nell'elettricità. Nel 1937 questo detto treno fa anche il record italiano di velocità con 201 km sulla Roma. Le direttissime, ecco, i lavori infrastrutturali più importanti sono queste ferrovie direttissime, che erano le antenate dell'alta velocità di oggi, linee di scorrimento veloce che si aggiungevano ai collegamenti già esistenti con percorsi abbreviati, un aumento della velocità e delle potenzialità di traffico. C'è anche la Genova-Milano con un pezzo finito nel 22, ma le due direttissime vere e proprie sono la Roma-Napoli del 1927 e la Prato-Bologna del 1934. La direttissima Roma-Napoli viene inaugurata il 28 ottobre 1927 e ricordo che il 28 ottobre entravano gran parte delle celebrazioni perché era l'anniversario della marcia, quindi uno si trova spesso nell'apertura di qualche cosa anche ferroviaria 28 ottobre, ma semplicemente perché era l'anniversario della marcia su Roma. Nel 34 viene ultimata la Prato-Bologna, trazione elettrica che si dà un forte progresso rispetto alla Porrettana Firenze-Pistoia-Bologna, che ha una forte pendenza ed era e è tuttora a binario unico. Anzi, ora addirittura si pensa di sospendere la Porrettana, è durata fino ai giorni nostri, ora c'è una proposta di sospendere il servizio da Pistoia e Porretta Terme per via dei tagli che il governo spesso sono stati sui trasporti, vanno a incidere molto forte questa manovra che sarà fatta a luglio sulle proprie rampe, ma l'effetto, se confermata così, è devastante. Questa è la sessione delle precedenze sulla direttissima Firenze-Bologna. Le direttissime naturalmente sono qualcosa di molto importante, poi sul modello di questo verrà attivata una concessione più dolosa da Firenze tra il 70 e il 1970. 190. Le vittorine, questo tema a me molto caro perché è il servizio sulle ferrovie secondarie, e è la concorrenza dei pullman che spinge a progettare una sorta di autobus su rotaia per rendere il treno un po' più flessibile. Si avvia la produzione in serie di automotrici termiche, è il termine tecnico. Vittorina viene chiamata perché nel 1932 Mussolini ci va a inaugurare la città di Vittoria, che è l'attuale Latina, nata dalla bonifica del lago Pontino. Fa una serie di città nuove, tra cui la principale è Vittoria, poi chiamata Latina dopo la fine del fascismo. E ci va Mussolini, anzi in un cinegiornale, dell'Istituto Luce. Secondo c'era la televisione, c'era l'Istituto Luce, la sigla vuol dire l'unione per la cinematografia educativa, quindi all'interno dei cinema proiettava dei piccoli documentari in cui si presentavano le opere del governo e altre cose. Uno di questi cinegiornali recita all'inizio: Sua Eminenza il capo del governo si è recato nel lago Pontino su di una nuova autovettura ferroviaria che può raggiungere la velocità oraria di 118 km orari. Era appunto questa che poi prende il nomignolo di Vittorina, che arriva fin quasi ai giorni nostri. Da poche unità nel 32-33 si arriva a 764 nel 40-41, queste vittorine vanno a sostituire sulle ferrovie secondarie i treni a vapori, velocizzandole e rendendole più flessibili, nel senso per esempio che ci si può fermare in pendenza. La vetrina ha la caratteristica della reversibilità che ora hanno tutti i treni, per verità, ma all'inizio la locomotiva a vapore arrivava in fondo e per tornare indietro bisognava girare la macchina a vapore. Invece la vetrina si cambiava semplicemente guida e la macchina si spostava sull'altro lato e si ripartiva, quindi una flessibilità molto maggiore rispetto al treno a vapore. Qui ho qualche immagine di vetrine, queste sono col tipico colore castano Isabella, che sono rimaste in servizio fino alla metà degli anni 80 più o meno. Poi ci sono ancora le automotrici successive che fanno un servizio su quelle ferrovie secondarie. Dalla velocità ho scritto qui alla villeggiatura, nel senso che c'è quest'ultima realizzazione, i treni popolari, che hanno un spiccato carattere sociale, che sono appunto dei convogli che portano la gente in villeggiatura. La velocità però, primo punto. L'itinerario principale Milano-Roma, che era percorso in circa 12 ore fino al 1933, nel 40 viene ridotto a meno di 6 ore con l'elettroferro rapido, con la nuova direttissima Prato-Bologna e con il treno elettrico. Oggi è a meno di 3 ore con l'alta velocità, ma ora c'è tutta un'infrastruttura nuova rispetto al periodo in cui si sono riusciti a dimezzarlo ancora il tempo di percorrenza. Quindi una grande velocizzazione dei percorsi principali nord-sud, le vittorine portano invece progressi nelle altre direttrici, quelle minori. Per incentivare l'uso del treno, però, che negli anni 30 rimaneva ancora molto basso, cioè la gente continuava ad andare a piedi, o comunque in bicicletta, specialmente nel nord e nel centro Italia, c'era una diffusione di biciclette enorme, perché la bicicletta negli anni 30 diventa un mezzo di tutti. Si andava al lavoro, in fabbrica, talvolta anche nel terzo, nelle miniere, in bicicletta. La diffusione della bicicletta è amplissima negli anni 30 in tutto il nord Italia fino alla Toscana e Lombardia. Sotto ce n'è pochissima, si continua ancora con i trasporti a mai, a le macchine erano poche, diciamo, erano veramente poche. Quindi questi, per incitare l'uso del treno, vengono istituiti i treni popolari che avviano la villeggiatura di massa. Non riguardano tutti gli italiani, per la verità, riguardano quelli che abitavano nelle grandi città. Quindi dalle principali stazioni, dall'agosto del 1931 fino al 1935, perché il 35 poi c'è la guerra con l'Etiopia e questa innovazione sociale se ne va. Dalle principali stazioni, quindi dalle grandi città, cominciano a partire treni popolari che sono treni straordinari di sola terza classe, che hanno uno sconto del 70-80% rispetto alla tariffa normale, che vuol dire si paga un biglietto del 20%, pochissimo, un quinto rispetto a quanto costava un biglietto normale. Viaggiavano di domenica, partendo anche molto presto la mattina, vedete che c'è scritto lì, si chiama a Roma Termini, treno popolare per Viareggio, partenza ore 0:10 di notte, e si tornava la sera tardi. Però era una grande importanza a livello sociale. C'è anche una canzone, treno popolare, c'è un film di Raffaello Patrazzo del 33, treno popolare, che racconta una gita da Roma a Orvieto. Quindi dove vanno i treni? Vanno al mare, vanno nelle città d'arte, vanno in qualche caso anche in montagna, e quindi danno per la prima volta agli italiani la possibilità di fare la villeggiatura, una cosa che noi abbiamo tutti conosciuto normale, ma non era così negli anni 30, la viaggiatura per tutti arrivò negli anni 60, non prima. Anche la viaggiatura al mare era qualcosa di ritta allora, e c'era soltanto alcune zone, soltanto in alcuni luoghi che già dal mese del 900 per la borghesia e la nobiltà rappresentavano un punto di vacanza, un luogo di vacanza, non per tutti. Per tutti ci si arriva negli anni 30 e poi a partire dagli anni 60. Ecco, io ho finito, grazie per l'attenzione.